Radio Iperico.
Di nuovo qua Radio Iperico, 11:27. Ci scusiamo ancora con le ascoltatrici e gli ascoltatori in caso si fossero connessi e connesse ora per questo intervento, per il ritardo. È stata una mattina piena di problemi, ma ci piace così, è proprio il bello della diretta. Adesso dovremmo, sempre se la tecnologia ce lo permette, dovremmo avere in contatto Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, che da anni si occupa appunto di studiare il fenomeno dell'estrema destra, come accennavamo poco fa, e dei gruppi neofascisti e neonazisti. Ciao Saverio, ci senti?
Ci sono, grazie.
Perfetto, grazie a te per la disponibilità. E appunto, ci vuoi parlare proprio a livello introduttivo, ci vuoi accennare qualcosa sull'Osservatorio delle Nuove Destre, di quello che porta avanti?
Sì, l'osservatorio nasce nei primi giorni dell'anno 2000 in concomitanza con l'apertura formale dell'ultimo processo per la strage di Piazza Fontana, quella del 12 dicembre del 69, ed è una scelta da parte di un gruppo di compagni che già erano attivi come antifascisti negli anni 70, che decidono di seguire questa vicenda, che è una vicenda che è non solo importante da un punto di vista giudiziario, ma che è importantissima dal punto di vista della ricostruzione della storia, o quantomeno di una parte della storia di questo nostro paese. Quindi l'osservatorio inizialmente si occupa di strategia della tensione, poi si allarga inevitabilmente al campo delle nuove destre, perché proprio nel 2000 siamo in una fase di passaggio della storia del neofascismo italiano, perché è lì che parte una nuova realtà, un nuovo scenario sulle ceneri del precedente, ma è una realtà inedita in cui queste si sviluppano in un modo diverso dai decenni precedenti. E quindi noi ci occupiamo sia di strategia della tensione, della storia delle stragi nere in Italia, così come del neofascismo e del razzismo, perché in realtà le due cose sono strettamente collegate tra di loro, e svolgiamo quindi un'attività di analisi, di approfondimento e di denuncia della pericolosità appunto di queste nuove destre. Una parte importante del nostro lavoro comunque riguarda anche la storia dell'antifascismo a partire dalla Resistenza, quindi questo è un po' il quadro, una breve fotografia di ciò che siamo e di qual è la nostra storia. Ormai esistiamo da più di 20 anni.
Perfetto, ti ringrazio. Tra l'altro ti abbiamo avuto anche qua, è stato un piacere, a Cesena più di una volta, in Romagna in realtà in generale più di una volta, quindi alcune persone ti conosceranno. Ascolta, io volevo anche entrare subito un attimo nell'attualità, diciamo nei giorni nostri, perché sono tempi proprio un po' particolari, quindi inizierei col chiederti, visto che noi abbiamo questa impressione che in quest'anno di pandemia ci sia stato un cambiamento piuttosto radicale appunto nelle strategie di gruppi di estrema destra che si rifanno a un ambito neofascista o neonazista. E Forza Nuova è solo un esempio, è entrata dopo varie acrobazie dentro un contenitore che dovrebbe essere più ampio, chiamato appunto Italia Libera, e invece Casa Pound ha cercato di fare entrismo, insomma di ritagliarsi delle fette, degli spazi accanto a delle formazioni più istituzionali come Fratelli d'Italia ad esempio, insomma è quella che dà l'occhio di più per quanto ci riguarda, almeno nella realtà qui locale. Quindi ci sono delle connivenze evidenti col partito della Meloni, anche qui a Cesena, per chi stesse ascoltando da queste parti, evidente il fatto che ci sia stata una convergenza da parte di volti noti di Casa Pound, che adesso tra l'altro sta anche chiudendo la sede in Fratelli d'Italia, soprattutto nella sezione giovanile, che è la Gioventù Nazionale, ecco. A livello diciamo più allargato, visto che tu hai sicuramente una cognizione più ampia, ci vuoi un attimo descrivere questo fenomeno, le impressioni che hai avuto tu?
Sì, facendo una premessa, che cioè che ogni contagio di massa storicamente ha sempre portato con sé una serie di fenomeni che stiamo vedendo nuovamente concretizzarsi sotto i nostri occhi, cioè lo sviluppo di teorie cospirazioniste, il tentativo di cercare un po' i responsabili, gli untori, gli avvelenatori di pozzi per dare una spiegazione semplice ma, come dire, pericolosa a quello che sta accadendo. E adesso inevitabilmente vi sono questi gruppi organizzati che tentano di sfruttare l'epidemia per poi veicolare xenofobia e razzismo. Venendo a quelli che hai citato tu, c'è da dire una cosa, che Forza Nuova è in grande difficoltà, come voi potete vedere anche sul vostro territorio,
certo,
perché ha subito una scissione ormai più di un anno fa, a maggio del 2020, che è stata una scissione seria, che ha portato fuori dall'organizzazione molte sezioni, molti militanti e una parte del gruppo dirigente nazionale. Se volete poi approfondiamo le ragioni di questa scissione, però c'è stata e ha indebolito fortemente il partitino di Roberto Fiore. Il tentativo di rilancio è quello appunto di inserirsi dentro al disagio di vario genere indotto da questa epidemia e quindi ha cercato variamente dei contenitori più ampi per cercare una superficie di contatto superiore a quella che poteva sviluppare in autonomia. E quindi questa idea di Italia Libera, va detto, che è l'appropriazione indebita di una sigla gloriosa dell'antifascismo italiano, perché era come dire la testata giornalistica, il giornale di Giustizia e Libertà, per cui c'è anche un appello che sta venendo avanti da parte degli antifascisti affinché non si usi questa sigla in termini impropri. Peraltro nella storia del neofascismo non è neanche una novità anche qui, perché pensate solo al Fronte della Gioventù che ci riporta alla Resistenza, che fu inventato da Almirante nei primi anni 70 per cercare di dare un nome alla principale organizzazione giovanile. E quindi Forza Nuova ha cercato di costituire questo contenitore che ha chiamato Italia Libera, ce n'è un secondo che si chiama Area, in cui cerca spazio e c'è una prospettiva di manifestazione nazionale il prossimo 8 maggio a Roma e vi arriva dopo aver provato di tutto. Pensate solo a qualche mese fa alle manifestazioni che hanno cercato di mettere in campo mobilitando gli ultras a una parte o meno delle curve degli stadi e addirittura, come dicono loro, in nome del popolo, quindi una prosopopea particolare contro la cosiddetta dittatura sanitaria, intendendo questa pandemia come qualcosa che deve essere sfatato, perché viene interpretata questa vicenda come un complotto, come una cospirazione ai danni del popolo italiano, ma non solo del popolo italiano, per asservirlo e introdurre un controllo orwelliano della società italiana. Sono mimetismi che vengono portati avanti, io credo non con grandissimo spazio e possibilità. Diversamente invece Casa Pound si è inserita in alcune proteste sociali, le abbiamo viste svolgersi recentemente davanti al Parlamento, dove si sono radunati ristoratori, commercianti, rappresentanti appunto di quelle realtà che si trovano in forte difficoltà e che quindi di fronte alla situazione di chiusura imposta dalle misure che il governo ha assunto hanno protestato vivacemente e il tentativo di Casa Pound è stato ed è ancora quello di cercare di rappresentarvi alzando il tiro e tentando quindi con il movimento Io Apro, che non è loro ma è di questi commercianti, di innescare diciamo dei movimenti di massa di protesta. Il lavoro era stato organizzato nei mesi precedenti attraverso l'esperienza delle mascherine tricolori cosiddette, che avevano raccolto l'adesione di qualche migliaio, circa 4.000 aderenti, che erano poi in realtà quasi tutto il tesseramento di questa organizzazione. Tu hai introdotto il tema dei Fratelli d'Italia,
certo.
Giustamente, perché Casa Pound, a differenza di Forza Nuova che vive di autosufficienza, cerca in modo flessibile dei rapporti e delle alleanze politiche. Qualche anno fa la cosa si era concretizzata in una relazione abbastanza organica, a dir la verità, con la Lega, poi le cose sono tramontate, soprattutto per via della Lega, che non ha nessun interesse da un punto di vista elettorale ad associarsi a Casa Pound, e adesso i rapporti sono con i Fratelli d'Italia, un rapporto che è soprattutto sui territori, dentro ad alcune realtà locali, rapporto possibile perché Fratelli d'Italia è un partito che al di là dei tentativi di sdoganamento che vengono fatti da parte di alcuni anche importanti organi di stampa in Italia, si veda recentemente il Corriere della Sera con alcuni articoli che dicono che Fratelli d'Italia in realtà, tolti alcuni aspetti, come dire, odiosi, potrebbe rappresentare la destra moderna in Italia, ma evidentemente è un'operazione sgangherata, perché i Fratelli d'Italia hanno al proprio interno derive di tipo fascista che sono finite sugli organi di stampa praticamente quasi quotidianamente, consiglieri comunali che fanno i saluti romani, l'ultima è quella di Verona dove hanno elogiato un criminale nazista, Leon de Grel, che era il comandante della divisione Vallonie delle Waffen SS. Ci sono stereotipi dentro alla sottocultura dei Fratelli d'Italia rispetto agli immigrati, per cui si parla di invasione, si parla dell'usuraio Soros, si parla dei Rom, e quindi questo profilo dei Fratelli d'Italia poco si attaglia all'idea di una destra moderna e tanto più di una destra moderata. C'è da dire, e chiudo sui Fratelli d'Italia, che questa organizzazione, questo partito che ha un profilo nostalgico, perché là dove c'è un consigliere comunale della Giorgia Meloni vi è inevitabilmente sempre stata la proposta di intestare una via o una piazza a Giorgio Almirante, ebbene però questo partito ha un peso anche europeo che non possiamo nasconderci, perché Giorgia Meloni è diventata il capogruppo, niente di meno, che di un gruppo parlamentare europeo, se non sbaglio è il quarto per presenza di parlamentare europeo, che è quello dei conservatori, dove dentro vi sono partiti anche di governo che sono assolutamente impresentabili e indecenti. Pensiamo semplicemente al partito polacco che in questo momento al governo sta svolgendo un'attività nel proprio paese per negare il diritto all'interruzione di gravidanza, all'aborto, e che ha una visione come dire, da regime, che conculca le libertà borghesi democratiche, e vi è un rapporto molto stretto, in questo senso vi è una concorrenza con la Lega rispetto ad Orbán, il partito del Fidesz, e cioè il partito di regime parafascista nel cuore dell'Europa, che è il partito appunto ungherese a cui loro si rivolgono con grande attenzione e con grande volontà di intrattenere ben più di una relazione politica, ma addirittura intrattenere un sodalizio organico, e quindi c'è una posizione sull'Europa che francamente ci dice dei Fratelli d'Italia come partito pericoloso dal punto di vista semplicemente delle libertà democratiche in Europa e non solo nel nostro paese.
Certo, quindi in base anche a quello che hai detto tu, siccome abbiamo visto appunto in questi ultimi tempi il tentativo da parte di questi neofascisti di tentare di strumentalizzare le proteste contro i DPCM da un lato, contro i coprifuoco, e portate avanti comunque da svariati settori molto diversi della società, come commercianti, ristoratori, proprietari di palestre, lavoratori disoccupati e non solo, e comunque con categorie che spesso hanno ben poco a che fare appunto con l'ideologia fascista. Abbiamo visto anche esplodere la rabbia nelle strade, questo da una parte, dall'altra anche il tentativo di sposare e allargare teorie complottiste, come accennavi tu. La domanda è a livello proprio di prospettive, quindi tu vedi questi tentativi abbastanza goffi e con una rilevanza insomma piuttosto limitata, o pensi che comunque ci possano essere delle situazioni in cui questi fenomeni possano portare, ecco, a qualcosa destinato ad ingrandirsi in un futuro prossimo in questa situazione surreale? Ecco.
La mia opinione è che in questo momento noi siamo solo a un passaggio, non vorrei dire iniziale, ma un passaggio comunque di tutta questa storia, di questa vicenda che è stata provocata dalla pandemia. E quindi noi siamo ancora in una fase, non so dire se iniziale, ma azzarderei di sì, perché ciò che dovrebbe preoccuparci è lungo il percorso e capire sostanzialmente che cosa potrà accadere. Io avevo raccolto, per quel che riguarda gli spazi, un rapporto recentissimo di un'associazione di promozione sociale che ha una sua consistenza e credibilità, che si chiama Lunaria, che aveva fatto un lavoro interessante, ha fatto un lavoro interessante rispetto al monitoraggio dei fenomeni, degli episodi di razzismo e discriminazione, che adesso io non cito perché sono tanti, ma la cosa più importante invece che sottolineava è che rispetto alla popolazione italiana rilevava che un terzo sostanzialmente degli italiani sono in realtà disponibili a tollerare e a giustificare comportamenti xenofobi, e il 48% di questi che sono disposti a tollerare si trovano tra i ceti popolari, peraltro geograficamente raccolti in alcune aree. La prima area che viene monitorata è il centro Italia e poi c'è il nord-est, quindi c'è uno spazio, diciamo, per certi fenomeni che vediamo quotidianamente manifestarsi, ma da un punto di vista politico, in questo momento vi sono delle destre, diciamo, di tipo istituzionale che raccolgono i consensi, ma anche le posizioni di quelli di cui stiamo parlando adesso, perché non c'è un confine netto tra le cose che si diceva prima, riguardo in modo particolare le posizioni di Casa Pound e la Lega e i Fratelli d'Italia, che sono quelli che stanno sviluppando un tentativo di consenso agitando una serie di posizioni e a loro volta dando credito a teorie complottiste e cospirazioniste. Gli spazi sono, ripeto, ampi, perché c'è una crisi sociale vera, perché i ceti medi cosiddetti, ma anche la borghesia italiana, come in tutta Europa, si è impoverita. Si può sostenere che ogni classe sociale scende di un gradino da questo punto di vista, e quindi vi è un accumulo di rabbia, di ribellismo, di emarginazione. C'è un mix che può diventare ben più, come dire, esplosivo dei fenomeni che abbiamo per il momento colto qui da noi. In altri paesi europei ci sono anche situazioni più avanzate da questo punto di vista, dove le manifestazioni non sono di poche decine o di centinaia di persone. Questo è accaduto in Francia, è accaduto in Germania, dove vi è anche una situazione di tenuta che dovrebbe essere superiore alla nostra, ma dove si è accumulato probabilmente un fenomeno più consistente del nostro. C'è da dire che il neofascismo sta cercando comunemente di elaborare anche una sua spiegazione delle cose che stanno accadendo. E l'aspetto del complottismo è solo un aspetto, è proprio un'analisi, diciamo, della società e dello sviluppo del capitalismo, per cui si avanza una propria teoria rispetto al dominio dei potentati bancari, delle elite finanziarie e politiche, che loro accusano essere di sinistra, tra virgolette, cioè sembrerebbe rovesciata la storia, cioè i cosiddetti poteri forti, secondo loro, sono in mano alle sinistre non meglio qualificate, che stanno cercando di trasformare la società, riducendo il pensiero a unico, cercando di produrre una trasformazione multiculturale e multietnica, di attentare per questa via alle tradizioni culturali e religiose, per cui c'è un problema di identità ed è un problema sociale di difesa del lavoratore bianco, lo definiscono proprio così. L'operaio lavoratore bianco che è vessato da questi poteri forti che lo vogliono convincere a trasformare la società in una società multiculturale. Lui non gradisce, cerca di ribellarsi, non ha sponde politiche e loro si presentano come la sponda politica per poterli rappresentare. Quindi il tentativo di rappresentare dal basso pezzi di società che sono stati in realtà poi abbandonati, questo è vero, dalle sinistre, dai partiti democratici, dai sindacati, e quindi parlare a loro, rappresentare delle collettività con gli strumenti che sono peraltro non gli strumenti del neofascismo di una volta, ma sono strumenti moderni, sono internet, sono la musica, sono linguaggi anche formulati in un modo accattivante e suggestivo. Chi è che vuole farsi male, lo dico, si legga il giornale di Casa Pound, il primato nazionale, dove troverà delle trasgressioni dal punto di vista dei riferimenti classici al pantheon fascista di un tempo. Nell'ultimo numero, tanto per dirne una e chiudo, si parla di Gramsci, ma non nel senso spregiativo di un comunista come fu Antonio Gramsci, ma di un Gramsci che aveva sviluppato questa prospettiva egemonica dal punto di vista culturale come strada da seguire per cambiare l'Italia in senso socialista, che lì viene trasformata come una tecnica da seguire, da guardare con attenzione e da rivalutare, cioè il tentativo addirittura di acquisire l'egemonismo gramsciano su un piano di pura tecnica da poter riprodurre partendo dalla cultura, perché poi questo è, come dire, il tema per poter operare poi anche con successo sul piano politico.
Certo, dunque, visto che tra l'altro è inevitabile pensarci, si sta avvicinando il 25 aprile e per il secondo anno ci si trova ancora alle prese appunto con questa situazione, con la pandemia che avanza e tutte le restrizioni, sempre premettendo che per noi il 25 aprile dovrebbe vivere ogni giorno appunto attraverso le lotte, e comunque pensiamo che sia importante ricordare e attualizzare e riaggiornare l'antifascismo. Ecco, dicevo, lo scorso anno, proprio durante il lockdown e proprio per il 25 aprile, in diverse città abbiamo visto accadere dei fatti veramente spiacevoli, come ad esempio proprio a Milano, fermi e violenze gratuite da parte della polizia, su cui anche semplicemente voleva portare un fiore accanto ad una targa che ricorda i partigiani morti per la libertà. Ecco, si ricorderanno anche gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Iperico. E una serie di abusi come questo sono stati denunciati un po' in tutta Italia, dal nord a sud, e poi è successo veramente di tutto l'anno scorso, ricordiamo sempre anche i 14 morti nelle carceri, insomma è stato un anno particolarmente complesso. Ecco, ma arrivando al punto, la domanda è: secondo te è evidente il rischio appunto che non soltanto l'Italia, ma che i governi in generale approfittino di questa situazione per restringere ancora di più il campo delle libertà? Cioè, rimanendo in Europa, pensiamo ad esempio alla Polonia o all'Ungheria di Orban, insomma, la crisi sanitaria in questi ambiti ha appunto dato la scusa per imprimere ancora di più una virata autoritaria a questi paesi. Ma potremmo citare appunto anche la Spagna o la Francia, come dicevi tu poco fa, ecco, anche l'Inghilterra, dove recentemente sono state proposte delle nuove leggi per dare più poteri alla polizia, con la scusa di contenere gli assembramenti e le manifestazioni di protesta. In Italia abbiamo visto invece vari pacchetti di sicurezza che hanno tracciato la strada, ecco, anche nuove tecnologie anche di controllo. Ecco, ci chiediamo se secondo te il discorso della pandemia possa offrire un'ottima sponda allo Stato appunto per stringere ancora di più.
Sì, sono di questo avviso, cioè nel senso che ovviamente viene utilizzata la vicenda che abbiamo in questo momento per cercare di fiaccare, ridurre le libertà borghesi, quelle proprio democratiche, quelle minime. Tu hai dato conto di alcuni episodi di reazioni che si potrebbero definire esagerate, ma che in realtà avevano un senso, che non erano semplicemente spropositate rispetto al gesto che è stato represso, quello di portare un fiore a una lapide partigiana. Io ricordo ancora quelle immagini di inseguimenti per la via e le vie attorno alla lapide, che francamente erano delle cose ignominiose. Ma per arrivare un po' al punto generale, è una cosa mondiale, una tendenza sicuramente molto, molto più ampia. Si pensi un po' da questo punto di vista come questa vicenda si inserisca in uno schieramento, chiamiamolo a vario titolo, sovranista internazionale. Non dimentichiamo che vi sono grandissimi paesi che hanno movimenti o leader nazionalistici al vertice. Pensiamo alla Russia, pensiamo all'India, pensiamo al Brasile, pensiamo fino a poco tempo fa agli Stati Uniti di Donald Trump. E poi abbiamo qui in Europa l'Ungheria che tu hai citato, che io definisco un regime parafascista, penso alla Polonia, sono paesi dove si teorizza anche, non semplicemente si pratica, una certa linea di condotta, una linea politica o istituzionale, sono paesi dove si teorizza anche, come è accaduto in Ungheria da parte del capo del Fidesz, Viktor Orbán, la democrazia illiberale. Si pensi alla Russia, dove Putin, qualcuno non l'ha colto bene, ha semplicemente più volte sostenuto che ormai il capitalismo non ha più bisogno della democrazia. E arrivano adesso queste affermazioni e secondo me qualcuno le aveva già viste in un tempo precedente, il famoso politologo Giorgio Galli, che è scomparso anche di recente, in uno dei suoi momenti ultimi disse una cosa secondo me interessantissima, e cioè che la borghesia non crede più nella democrazia, e la democrazia non è che sia sinonimo di libertà assolutamente, ma non crede neanche più a quella che abbiamo conosciuto nei paesi occidentali, dove vi è una tendenza ancora datata da prima, non solo della pandemia, degli anni precedenti, ma secondo me data dalla fine degli anni 90 almeno, in cui vi è una crescita dello Stato, chiamiamolo tra virgolette, degli apparati militari di controllo a scapito dello Stato sociale. Vi è un rapporto che si sta e si è ormai invertito tra quello che è lo Stato sociale e quello che è lo Stato penale. Definiamolo in questo modo, è una tendenza che anche gli economisti hanno visto studiando i bilanci dei diversi paesi occidentali, quindi c'è un fatto politico istituzionale assai rilevante dove vanno iscritte le cose che dicevamo prima, e in Italia si lavora da tempo, non è esente, l'Italia è un paese che ormai da molto tempo punta a restringere i circuiti decisionali, ha limitato anche le espressioni elettorali, togliendo le istituzioni importanti, secondo me, a livello intermedio. Non si vota più per i consigli provinciali, vi è la diminuzione che è stata votata dallo stesso Parlamento, dei rappresentanti parlamentari del nostro Paese, quindi c'è una restrizione dei circuiti rappresentativi e decisionali, e quindi vi sono spinte anche da noi a forme di controllo e di istituzionalizzazione in senso sempre più di tipo presidenzialistico. Uso questo termine per dire un fenomeno più complesso che va al di là dell'idea dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Quindi quando io dicevo prima che siamo solo a una fase, intendevo anche sostenere che poi dovremo vedere come si svilupperà questa situazione in un'Italia in cui le sinistre francamente non sembrerebbero essere così presenti, anzi in forte crisi, e forse neanche più da un punto di vista partitico riconoscibili. Ecco, questo è un po' il mio pensiero, la mia analisi è detta in estremissima sintesi.
Perfetto, ti ringrazio tanto per questa analisi e diciamo così, salutandoti ti chiedo anche in quale direzione vedi l'antifascismo di questi tempi, insomma, che prospettive ti dai, insomma, a livello proprio di tua opinione.
Beh, l'antifascismo in Italia ha avuto una sua storia, che sarebbe anche interessante a un certo punto ricostruire dal punto di vista del movimento proprio che in Italia si è sviluppato, perché l'andamento è sempre stato molto carsico, non stato lineare. L'Italia del dopoguerra aveva un movimento antifascista che subiva il peso della guerra fredda ed è arrivato al 1960, che è un momento di svolta, dove c'è l'ascesa in campo di una nuova generazione che recupera l'antifascismo come contenuto per cambiare la società. E lì c'è un'eredità importante che viene consegnata ai movimenti degli anni 60, 68, 1970, e poi si è di nuovo inabissato un po' il movimento antifascista di fronte al cambio della situazione politica italiana con la crisi delle sinistre, con il venir meno di loro contenuti alternativi e di cambiamento. Noi siamo in una fase in cui l'antifascismo in realtà non si dovrebbe neanche definirlo in questo modo. La realtà è di antifascismi presenti in Italia. C'è un antifascismo molto istituzionale che va preservato, io non ho nulla in contrario, che però non è sufficiente, perché l'idea della memoria di per sé, che è cosa importantissima, non è sufficiente a tenere in vita i valori dell'antifascismo. Ci vuole qualcosa di più e ci vuole l'ascesa in campo ancora una volta delle nuove generazioni. In questo senso la trasmissione della memoria non può avvenire semplicemente attraverso il ricordo, può avvenire attraverso le lotte sul presente, attraverso il fatto che tu individui i pericoli di adesso e ci lavori, e in questo modo riesci anche a ricostruire la memoria del passato, perché la ricostruisci così rispetto alle nuove generazioni. E poi un'ultima cosa, la memoria appunto è importante, certo suscita sentimenti di pietà, di odio, di rabbia, di ribellione, ma di per sé non è sufficiente. Bisogna che insieme alla memoria si costruisca la capacità di individuare in termini proprio di storici colpe colpevoli, capire che cosa è successo, e cioè c'è un problema di crescita della coscienza e della conoscenza che può avvenire non semplicemente sulla base della memoria. E quindi c'è un lavoro molto difficile da fare, perché l'antifascismo ha perso campo, non ha perso campo solo presso i giovani, ha perso campo dappertutto, anche presso la ricerca storica, presso lo Stato, e questa cosa non la puoi recuperare semplicemente dicendo che bisogna ricordare, ma costruendo un movimento che sappia rimettere in giro coscienza e conoscenza, e insieme alla trasmissione della memoria ricostruire un movimento antifascista di cui io credo ci sia estremo bisogno.
Io ti ringrazio tantissimo, Saverio. Ti chiedo in ultima battuta se ci vuoi dare appunto un contatto per chi ci sta ascoltando, o anche per le persone che ascolteranno poi il podcast, che sarà presente già da domani, come tutti i sabati, sul blog dello Spazio Libertario Sole Baleno, per chi non potesse al sabato mattina sentirci.
Guarda, noi abbiamo una pagina Facebook che è Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre Italia, ed è la nostra pagina principale in cui riversiamo e mettiamo le cose che facciamo, quindi via internet, semplicemente sulle pagine Facebook, questa pagina è rintracciabile, ce l'hanno chiusa più volte, questa è la terza edizione, ce l'avevano anche chiusa un paio di anni fa con quasi 30.000 follower, adesso abbiamo di nuovo superato i 10.000 ed è una pagina rintracciabile dove mettiamo le nostre cose.
Perfetto, quindi si trova facilmente, diciamo.
Facilmente, sì.
Noi ti ringraziamo tantissimo, un grande abbraccio dalla redazione di Radio Iperico, da tutte e tutti, e speriamo, che dire, di riaverti da queste parti quando sarà possibile, quanto prima comunque.
Va bene, grazie a voi intanto, e buon lavoro.
Grazie, a presto, ciao Saverio, ciao.
Ciao.